Forte applauso al Signore, chiamiamo il nostro fratello Paolo. Allora, qualcuno che possa mettere giù un attimo questo? Venite, un paio, i fratelli. Ok, ci sono già. Con i fratelli, ok.
Scusate per lo scompiglio, preferisco essere a questo livello e così potete anche tra l'altro vedere meglio il PowerPoint che avremo questa mattina, spero che ci riusciamo. Ok, oggi è un giorno speciale. Che giorno è oggi? Yes, la liberazione. 76 anni fa Dio ha liberato questa nazione dal sistema fascista, dall'occupazione nazista. E noi abbiamo bisogno di un'altra liberazione per la nostra nazione, cioè a livello spirituale. Sentivo ieri mentre pregavo che noi dobbiamo reclamare questa liberazione per la nostra nazione, in cui lo Spirito Santo sia libero di agire. C'è uno spirito religioso che lavora in questa nazione, c'è una religione che sta portando avanti un sistema religioso per farlo diventare un sistema mondiale, e diventa sempre più evidente che è così. E abbiamo bisogno di reclamare da Dio questa libertà in cui lo Spirito Santo può muoversi in questa nazione e fare quello che Dio vuole di questa nazione, non quello che né il sistema politico né il sistema religioso vogliono fare, che forse hanno fatto fino qui. Abbiamo bisogno di una breccia in questa situazione, che Dio ci dia di vivere questo tempo particolare, un po' come ai tempi di Elia, pensavo, quando Elia ha confrontato un sistema politico e religioso a suo tempo, fin tanto che è sceso il fuoco dal cielo e Dio ha cominciato un processo per liberare il paese da quell'infezione, tramite poi Eliseo soprattutto. Amen. E noi abbiamo bisogno della stessa cosa, perché Dio vuole fare una raccolta particolare in questa nostra nazione. Quindi oggi è la festa della liberazione, proclamiamo un'altra festa di liberazione in cui vediamo proprio che lo Spirito Santo sia libero di agire in questa nazione come Dio vuole che lo faccia. Okay? E in effetti questo va col tema che avevo questa mattina da portare. Dio mi ha dato questo messaggio qualche tempo fa, non prevedevo di darlo il giorno della liberazione, ma ci sta giusto bene, perché vedrete per quale motivo, anche per le cose che abbiamo detto questa mattina. E il testo, tanto che aspettiamo PowerPoint, comunque andiamo avanti lo stesso, non c'è problema. Il testo principale è in Michea 2:13. Ah, perché non lo vedevo di là, credevo di vederlo di là per quello. Ok. Il titolo è Gesù il Re e Signore delle Brecce. E il testo in Michea 2:13 dice: chi farà la breccia? E una traduzione dice chiaramente: il Messia salirà davanti a loro, essi attraverseranno la breccia, passeranno per la porta e per essa usciranno. Il loro re marcerà davanti a loro e il Signore sarà alla loro testa. Amen. C'è un altro testo che parla e che ci spiega un po' cosa vuol dire fare una breccia, ed è quello che succede a Davide quando si trova ad affrontare i Filistei. In 2 Samuele 5:20 dice così: il Signore rispose a Davide: sali, perché certamente ti darò i Filistei nelle mani. E Davide dunque si recò a Baal Perazim, dove li sconfisse ed esclamò: il Signore ha disperso i miei nemici davanti a me come si disperde l'acqua. Perciò chiamò quel luogo Baal Perazim, e Baal Perazim significa Signore delle Brecce. Ok? Il nome Baal, che poi è attribuito a un Dio, ma significa Signore. Noi possiamo dire che Adonai, il nostro Adonai delle Brecce, il Signore è il Signore delle Brecce, Dio è il Signore delle Brecce, Gesù è il nostro Re, che ha fatto la più grande breccia di sempre 2000 anni fa, una breccia che ci ha permesso di entrare nella libertà dei figli di Dio. Amen. Lui ha aperto una strada per noi. Gesù ha fatto ogni cosa perché questo sia possibile. Prima Giovanni dice: per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. La più grande opera è quella di tenerci schiavi, suoi schiavi, schiavi del peccato. Gesù ha fatto una breccia 2000 anni fa perché noi possiamo uscire dalla schiavitù ed entrare nella libertà. Questa è stata la più grande breccia in tutta la storia che noi conosciamo. Ed è successo proprio questo mentre Gesù spirava sulla croce. Dice: la cortina del Tempio si squarciò in due, quindi una breccia, da cima a fondo, la terra tremò, le rocce si schiantarono. Gesù ha fatto questa breccia, in questo velo che ci separava dalla presenza diretta con il Padre, ed è una breccia che è andata insieme a una breccia nel mondo spirituale, quella è quella più grossa che è successa nel mondo spirituale, questa apertura per cui per lo Spirito noi oggi possiamo avere comunione con il Padre. Amen. È stato un miracolo, qualcosa di particolare. Qualcuno dice che questo velo fosse spesso quasi 8 centimetri, ok? Alcuni dicono sì, alcuni dicono di no. Comunque è stato un miracolo perché è stato squarciato dall'alto verso in basso, che solo Dio poteva fare quello, specialmente con uno spessore di quel genere. Amen? Quindi è stato significativo nel mondo naturale di quello che è successo, più grande nel mondo spirituale. E da quel momento Gesù ha detto... si è avverato quello che Gesù ha detto ai suoi discepoli quando disse: ogni potere mi è stato dato in cielo sulla terra. Questo rende Gesù il Signore delle brecce, che vuol dire che Gesù da quel momento, se ha aperto questa breccia, può aprire ogni altra breccia sul nostro cammino. Anche se Dio ha aperto questa breccia, questo non toglie il fatto che noi avremo delle difficoltà. L'Apostolo Paolo dice alla Chiesa d'Efeso: perché dobbiamo entrare nel Regno di Dio attraverso molte tribolazioni. Quindi non vuol dire perché abbiamo questa breccia che sarà facile. Il nemico cerca sempre di ostacolarci, di metterci il bastone tra le ruote per impedirci, ma Gesù è in grado, se ha fatto quella breccia, è in grado di fare qualsiasi altra breccia di cui abbiamo bisogno oggi nella nostra vita. Vorrei che immaginassimo questo è il tema di questa mattina, quindi immaginassimo cosa vuol dire l'immagine che ci fa vedere Michea. C'è un popolo che è tenuto schiavo, c'è questo muro davanti a loro che non possono andare oltre, ok? Quindi c'è un ostacolo, anche se hanno la libertà di farlo, ma c'è questo muro che lo ostacola. E il re viene e fa lui la breccia nel muro e lui marcia davanti al popolo per la libertà. Questo è quello che Gesù ha fatto per noi, può fare con noi, per qualsiasi tipo di muro, qualsiasi tipo di ostacolo che noi possiamo incontrare sul nostro cammino. Non c'è nessuna... c'è una barriera in particolare che ci impedisce di andare avanti, ho già fatto cenno prima, è quello dello spirito religioso. Quella è una grossa barriera che incontriamo tutti normalmente, è una delle armi più potenti del nemico, la religiosità, cioè una vita cristiana vuota, senza significato, senza scopo. Okay? Quello è uno degli ostacoli più grossi che noi dobbiamo affrontare. Gesù lo ha già affrontato e lui poi è in grado di rompere questa breccia per portarci quello che lui ha preparato per noi. Okay, Gesù è quello che ha adesso l'unzione, possiamo dire, per fare ogni tipo di breccia davanti a noi, perché ha fatto quella prima breccia per aprire la strada per il Padre, oggi è potente di fare ogni tipo di breccia per portarci dove lui intende portarci. Okay? Abbiamo parlato qualche domenica fa, abbiamo parlato dell'uscita dall'Egitto, dal deserto per entrare nella terra promessa, ok? Quella è stata una serie di brecce che Dio ha fatto per il popolo di Israele per farli entrare nel destino che lui aveva preparato per loro, e questo vale anche per noi, per farci entrare in una nuova stagione, ok? Ho detto prima, preghiamo perché Dio dia un tempo nuovo a questa nazione, una nuova libertà nello spirito. Questa è una nuova stagione. È vero per la nazione, è vero per la nostra città, è vero per la vita di ciascuno di noi. E ogni volta che c'è un ostacolo, ogni volta che c'è una breccia da fare, è una sfida che ci viene messa davanti, nel senso che noi dobbiamo essere attenti a quello che Dio vuole fare in quel momento. Abbiamo una sfida davanti a noi, Dio è pronto a fare questa breccia per farci passare e superare questa difficoltà. Ogni stagione ha una breccia che Dio deve fare in qualcosa che non abbiamo ancora confrontato nel passato. È facile affrontare delle brecce che abbiamo già vissuto, ma ci sono tante sfide nuove e ogni volta Dio deve fare una breccia e ogni volta noi dobbiamo fare fiducia a questo Re che marcia davanti a noi per aprirci la strada. Quindi Dio è in grado in Gesù di aprire la strada in qualsiasi situazione, colui che fa le brecce davanti a noi, non è una persona comune, ma il Re dei Re e il Signore dei Signori. Nell'Antico Testamento si parlava di queste mura che venivano sfondate o porte che venivano sfondate con un ariete. Ebbene, Gesù, il Re, è l'immagine di questo ariete che fa una breccia affinché noi possiamo passare oltre ed entrare in questa nuova stagione che Lui ha per noi. Amen. In Michea ci sono tre azioni che devono accadere perché noi possiamo entrare in una nuova stagione. Sfondare, marciare e uscire. Abbiamo bisogno di tutte queste tre azioni. Yahweh, Dio, è colui che marcia davanti a noi. Egli sfonda il muro e va davanti a noi, ma noi marciamo e usciamo con Lui, dobbiamo uscire dietro di Lui per uscire da ogni tipo di prigione. Mi sono venuto in mente quando Apostolo Pietro era in prigione, incatenato, e questo angelo si presenta e fa delle brecce una dietro l'altra. Una rompe le catene, due apre la porta, fa uscire di prigione, tre apre la porta della città di Gerusalemme per farlo uscire. Questo angelo che cammina davanti a lui rappresenta il Signore delle brecce e che libera Pietro da ogni ostacolo che è impossibile per lui aprire. E questo è il significato. Ci sono delle situazioni che troviamo nella nostra strada, che il nemico mette davanti a noi, che non possiamo affrontarle con le nostre proprie forze, ma è il Signore delle brecce che va davanti a noi e fa la breccia, ma noi dobbiamo uscire. Se l'angelo avesse solo rotto le catene a Pietro e fosse rimasto in prigione dicendo cosa faccio, non sarebbe successo niente. Ogni volta Pietro fa un'azione in risposta, quindi rompe le catene, si alza, si apre la porta, esce, via di seguito. Quindi c'è un'azione da parte di Dio e c'è un'azione da parte nostra che deve avvenire. Gesù rappresenta per noi il Mosè che ci fa uscire dall'Egitto. Questa è la prima breccia, ok? E Gesù rappresenta Giosuè che ci fa entrare nella terra promessa. Gesù rappresenta l'arca del patto, colui che marcia davanti a noi, come l'arca del patto marciava davanti al popolo di Israele per attraversare il Giordano e per entrare nella terra promessa. Rappresenta il patto. Gesù rappresenta anche il contenuto dell'arca, che è importante per noi. Nell'arca c'era la legge, Gesù è la parola di Dio. Nell'arca c'era la manna, che rappresenta Gesù, che è il pane della vita. Nell'arca c'era la verga che era di Aronne, che era fiorita e aveva portato frutto, e che era un segno dell'autorità che Dio aveva dato ad Aronne come sommo sacerdote, e Gesù è colui che ha l'autorità di fare ogni cosa. Quindi Gesù rappresenta tutti questi elementi per noi, e Gesù è stato anche il tabernacolo di Dio su questa terra, ok? Ed è Lui che ci rende anche noi tabernacoli della Sua presenza, quindi, e che ci guida con la Sua presenza in questo cammino che Dio ha per noi. Quindi ci sono tante situazioni nella nostra vita che hanno bisogno di una breccia, situazioni che noi non possiamo superare da soli, menzogne che noi crediamo, pensieri negativi, emozioni ferite, malattie, legami, relazioni rotte, bisogni finanziari, come diceva Marco questa mattina, persino la morte. Ci sono tanti ostacoli, come in questo periodo, il Covid è uno di queste, ok? È uno di queste minacce che possiamo affrontare, ma Gesù è colui che è in grado di fare la breccia, dentro e fuori di noi. Dio può fare tutti attraverso la croce di Gesù, la sua croce. Gesù può intervenire per rompere e buttare giù ogni ostacolo che il nemico cerca di mettere per la nostra strada, per impedirci di entrare in quello che Dio ha per noi. E ci sono delle brecce che Dio deve fare dentro di noi e fuori di noi. Ci sono tante dentro di noi ostacoli, le menzogne che noi crediamo, i dubbi, le perplessità, i nostri ragionamenti. E Gesù è in grado di rompere tutto questo, di rinnovare il nostro modo di pensare. Il primo ostacolo siamo noi, in effetti, e sono dentro di noi. Il fatto di incapacità, per esempio, di fargli fiducia nell'affrontare una situazione. Questo Dio deve fare una breccia, quindi dentro di noi. Poi può fare delle brecce davanti a noi. In effetti l'Apostolo Paolo parla, se lo trovo, in Seconda Corinzi 10:4, parla di abbattere delle fortezze nei nostri pensieri. Dio deve fare delle brecce già nel nostro modo falso di pensare, nel modo nostro sbagliato di pensare, che non ci permette di andare davanti. Quando Dio libera il popolo di Israele, deve farlo in due fasi. L'Egitto era all'esterno, ma era anche al loro interno, abbiamo visto. Okay? Quindi la prima volta Dio tira fuori e libera il popolo di Israele dall'Egitto, ma poi ci ha messo 40 anni per tirare fuori l'Egitto dal popolo di Israele. Capite? Quindi è questo quello che Dio deve fare dentro di noi. Quindi hanno dovuto Dio ha dovuto affrontare non solo la schiavitù, ma la mentalità della schiavitù. Noi possiamo essere liberi in Cristo Gesù dalla schiavitù del nemico, ma poi dobbiamo essere liberati dal sentimento di schiavitù che c'è dentro di noi, perché possiamo essere liberi ma continuare a camminare come degli schiavi. Quindi Dio deve liberarci. In effetti, quando il popolo di Israele entra nella terra promessa, ha due fortezze da superare. Una è quella di Gerico, che rappresenta il nemico all'esterno. Poi deve affrontare l'esperienza di Ai, e questo era il nemico all'interno. In effetti Gerico era una fortezza esterna, Dio è intervenuto per abbattere le mura perché loro potessero entrare. Ma poi nella battaglia di Ai non era la difficoltà è che c'era un interdetto in mezzo al popolo di Israele e il blocco era nel loro interno del popolo, quindi Dio ha fatto un altro intervento per togliere il blocco da dentro a loro per poter superare. Questo è quanto Dio fa per noi. Quindi, ed è vero che i nostri pensieri a volte sono la cosa più difficile per noi da affrontare, i nostri pensieri negativi, le nostre menzogne, e Dio deve fare delle brecce prima di tutto dentro di noi per aprire la strada ancora davanti a noi. Gesù ha fatto Gesù ha fatto tutto la croce per fare una breccia nella schiavitù del nemico, ma anche ha fatto di tutto per fare una breccia in tutte le situazioni della nostra vita. Dice, per essere liberi da ogni ostacolo del nemico, per poter servire Dio tutti i giorni della nostra vita in santità e giustizia, dice la parola di Dio. Quindi abbiamo bisogno di questo, ok? C'è un obiettivo per proseguire nel cammino, non so se l'ho riportato qui, ci vedo poco qua sopra, quindi no, torniamo indietro. Qual è l'obiettivo che Dio ha per operare delle brecce nella nostra vita? Voglio leggere in Luca 1 dove 67 e 75. Qual è l'obiettivo per cui Dio vuole farci passare attraverso queste brecce? Allora, in Luca 1, 67 e 75 dice questo: Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo: Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo e ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi santi profeti, uno che ci salverà dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano, per usare così misericordia verso i nostri padri e ricordarsi del suo santo patto, del giuramento che fece ad Abramo nostro padre. Per quale motivo? Per concederci che, liberati dalla mano dei nostri nemici, lo serviamo senza paura, in santità e giustizia, alla sua presenza, tutti i giorni della nostra vita. L'obiettivo di Dio è quello di essere, che noi siamo liberi di cercare la sua strada, di fare la sua volontà. Non è per il nostro beneficio personale. Dio ha uno scopo, quello di liberarci da ogni ostacolo che ci impedisce di servirlo come Lui è degno. Noi siamo qua per servirlo, non è per il nostro benessere, anche se Dio si prende cura di noi. Ma Gesù dice: cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Quindi per Dio la cosa più importante è che noi possiamo entrare nel destino che Lui ha per noi. La prima cosa che Dio deve togliere è quello di essere centrati su noi stessi, dimenticando che noi siamo stati creati per un obiettivo specifico che è per la sua gloria. Quello che Dio ci chiede è che noi possiamo cercare la nostra libertà e la nostra guarigione per compiere il suo destino per noi, non solo per il nostro benessere. Certo, Dio ci ama perché siamo suoi figli, ma ha un obiettivo per ciascuno di noi, ha un cammino, ha un destino, e Dio vuole che lo percorriamo. Quindi il lavoro che Lui vuole fare in noi, come è stato per il popolo di Israele, è quello di farci vivere quello che è il destino, il progetto che Dio ha per noi. Questo è il più grande scopo che Dio, per la libertà che Dio ci vuole dare. Non siamo qui, cioè io sono cresciuto con l'idea che siamo solo su questa terra come dei pellegrini, ma non abbiamo nessun destino, nessuno scopo. L'unico obiettivo è che un giorno andremo in cielo. Ho vissuto più di 30 anni della mia vita in questo modo, con questo concetto, anche se non ho mai creduto, ma sono cresciuto con questo concetto. In effetti noi non abbiamo niente a che fare in questa vita, dobbiamo sopravvivere aspettando di andare in cielo. Questo è il più grosso inganno che il nemico abbia mai messo nella vita della Chiesa. Noi abbiamo uno scopo qui, non siamo qui solo per fare un transito, per andare in cielo. Noi abbiamo tutti uno scopo, un obiettivo, che Dio ha preparato per ciascuno di noi. Chiaramente il nemico non è contento di farci entrare in questo progetto, quindi cercherà in tutti i modi di impedirci di compiere il nostro destino. Ognuno di noi ha un destino per il regno di Dio qua, non c'è nessuno escluso, non ci sono quelli che ce l'hanno e quelli che non ce l'hanno. Abbiamo vissuto un tempo nella Chiesa in cui c'erano quelli che erano chiamati, che erano quelli da questa parte, e gli altri che dovevano solo vivere la vita normale. Questo è il concetto con cui siamo cresciuti. Quindi ci sono i chiamati, gli eletti, quelli che hanno un ministero, una chiamata, gli altri devono giusto passare attraverso la vita per aspettando di andare in cielo. Ma questa è una grossa menzogna del nemico, non è quello che Dio ha preparato per noi. Dio ha uno scopo preciso per ognuno di noi. È il suo obiettivo che noi lo realizziamo. Non è solo il nostro benessere, ma di poter essere nelle condizioni in cui possiamo compiere ognuno di noi il destino che Dio programma, il progetto che Dio ha per noi per questa vita. Se ognuno di noi entrasse in questo progetto, se ognuno di noi fosse libero di entrare in questo progetto, questa sarebbe la più grande rivoluzione in questo mondo. Il problema è che tante volte lo perdiamo perché non lo cerchiamo, a volte cerchiamo la nostra guarigione, il nostro benessere, vogliamo essere liberi, vogliamo essere felici, vogliamo essere contenti, ma non è questo il progetto di Dio, anche se Dio ci dà tutto questo. Abbiamo citato prima, cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in più. Noi abbiamo girato un po' il contrario, prima cerchiamo tutte le altre cose, poi se ci riusciamo cerchiamo il regno di Dio. Amen? Ma non è così, se ognuno di noi cercasse il regno di Dio come priorità e permettesse a Dio di prendersi cura di tutto il resto, penso che là vedremo la rivoluzione. Amen. E cioè Dio vuole fare questo nella nostra vita. Ho detto prima, Dio vuole fare qualche cosa in questa nostra nazione. Amen. Portare un risveglio, ma per farlo deve avere delle persone dedicate per questo. Cioè che sono convinte che c'è uno scopo per ognuno di noi per questo, che non ci sono solo un gruppo, un'elite che è chiamato a questo e gli altri seguono, siamo tutti coinvolti, e se noi entriamo in questa mentalità e ci lasciamo lavorare da Dio, allora Dio potrà compiere questo suo progetto che ha ancora per questa nazione. È da anni che Dio ci parla di questa nazione, di quello che Dio vuole fare di questa nazione. Mi ricordo una sorella che mi ha dato questa profezia tanti anni fa e che diceva che Dio voleva usare l'Italia per benedire l'Europa. Wow! Guardiamo bene dentro di noi se ci crediamo che un paese che è come il nostro, con tutti i problemi che abbiamo, noi possiamo essere una benedizione per tutte le altre nazioni dell'Europa. Però questo è l'obiettivo di Dio. E io ci credo che Lui può farlo, che Lui vuole farlo. Ma dobbiamo entrare in questa nuova mentalità, che non è una mentalità centrata su noi stessi, ma su quello che è il progetto che Dio ha per noi, per ciascuno di noi. Ognuno di noi è una parte, è un po' come il popolo di Israele che è entrato nella terra promessa, non è che c'era solo un gruppo che ha conquistato la terra, ma ogni famiglia doveva conquistare il suo territorio per avere il territorio insieme. Non è stata una famiglia che ha conquistato per tutti gli altri, ma tutti hanno partecipato alla conquista per avere il territorio. Quindi tutti noi siamo chiamati, non ci sono solo gli eletti, i chiamati, noi siamo gli eletti, noi siamo i chiamati. Ok? Quindi Gesù ha affrontato, c'è la batteria scarica, ma vediamo dove andiamo. Gesù aspetta che noi siamo pronti a passare attraverso la breccia che Dio, Gesù, ha già fatto per noi. Gesù ha compiuto la più grande transazione legale di tutti i tempi per permetterci di essere liberati dalla schiavitù del nemico per entrare in quello che Dio ha per noi. E Dio vuole aprire davanti a noi questo tempo particolare in cui noi possiamo passare attraverso la breccia che Lui vuole fare per andare dall'altra parte, entrare nella nostra vita, come Lui ha fatto al Giordano. Gesù disse al popolo: preparatevi perché tra 3 giorni attraverserete il Giordano. E Dio ha fatto una breccia in quel momento, e questo è il tempo Kairos di Dio. Il tempo Kairos è un'opportunità. Nella Bibbia ci sono 2 tempi, Cronos e Kairos, ok? Cronos è il tempo che passa. Kairos è un tempo speciale, è una finestra che Dio apre, un'opportunità, un tempo ristretto che noi dobbiamo in cui noi dobbiamo approfittare per passare dall'altra parte, altrimenti noi perdiamo il Kairos e poi anche il Cronos. Okay? Quindi Gesù è quello che apre questa breccia davanti a noi e attraverso cui noi dobbiamo passare. Lui ha aperto questo ingresso per noi e ci può aprire la strada per passare, ma Gesù aspetta che noi siamo pronti per farlo e passare attraverso questa breccia. Lui è quello che fa la breccia, l'abbiamo detto prima, ok? In Michea, cioè il re fa la breccia davanti a noi e noi passiamo attraverso la breccia e lo seguiamo, è quello che Dio ha già fatto. Quindi quello che Dio ha detto al popolo di Israele: preparatevi perché fra 3 giorni attraverserete il Giordano. E lì Dio ha creato un'opportunità, un Kairos time, una porta aperta, e quella era l'unica occasione. O passavano in quel momento o avrebbero perso il treno, ok? È la stessa cosa che Dio fa per noi. Nella parola di Dio ci sono questi due termini importanti, lo troviamo tante volte nella parola di Dio. I 3 giorni e improvvisamente. Se guardate, non abbiamo il tempo, nella Bibbia ci sono tante occasioni in cui Dio parla di 3 giorni. 3 giorni sono una chiave, una porta aperta, un'opportunità, un tempo Kairos che Dio ci dà per fare le cose, e poi c'è improvvisamente in quel tempo specifico, Dio apre questa opportunità e noi ci possiamo entrare. È come nel giorno di Pentecoste, quando disse che improvvisamente si fece un suono dal cielo e lo Spirito Santo scese. Gesù aveva detto: aspettate, c'è un tempo preciso, e in quel momento succede improvvisamente. Se noi non siamo pronti e non ci prepariamo per quei 3 giorni, noi perdiamo quell'improvvisamente e perdiamo quell'occasione. Faccio sempre l'esempio del pullman. Il pullman passa a un certo punto a quella fermata, apre le porte per entrare, quello è il Kairos. O cogliamo quel tempo di fermata per salire sul pullman, o l'abbiamo perso. Poi dobbiamo aspettare chissà quanto per un'altra occasione. Come il popolo di Israele non ha voluto entrare la prima volta nella terra promessa, quello era il tempo Kairos, ha dovuto aspettare 40 anni e tutta una generazione non c'è mai più entrata. Allora c'è un nuovo tempo Kairos, è qui che la nuova generazione entra. Questa è la stessa cosa per noi, improvvisamente. Ci sono dei tempi di Dio. È Lui che prepara questo tempo e questa occasione, non siamo noi. Dio mette tutte le cose in un certo modo in ordine nel mondo spirituale come in quello naturale, perché in quel tempo Lui ha stabilito che quella cosa accade. Noi dobbiamo essere allineati con Lui, accordati con i Suoi tempi, se vogliamo andare dall'altra parte. Lui sa quello che sta facendo nel mondo spirituale, cioè sa qual è il momento opportuno. E Lui è in grado di mettere in accordo anche altri per quel tempo opportuno. Qui non si tratta di una persona che va dall'altra parte, qui si tratta di un popolo che deve andare dall'altra parte. Vuol dire che tutti devono essere pronti a attraversare quell'occasione. Dio prepara delle opportunità per noi insieme ad altri, non sono solo dei cammini da solo, sono allineati col tempo di altre situazioni, di altre persone, e quando tutto è allineato, quello è il momento Kairos. E noi dobbiamo fare attenzione a quello, ok? Dobbiamo aspettare. A volte Dio deve allineare altre persone, altri destini, perché noi possiamo passarci insieme, perché non siamo da soli andare dall'altra parte. Cioè, un po' come Chiesa Gospel, Dio ha un obiettivo per la Chiesa Gospel, ma dobbiamo essere tutti allineati per entrarci, perché siamo un popolo, perché Dio agisce con il popolo. Ora, a volte Dio deve fare delle cose particolari, ma Lui aspetta che quelle persone, quel gruppo che Dio ha preparato siano pronti in quel momento. In quel momento è il passaggio. In quel momento è il passaggio, come ha fatto con il popolo di Israele. E a volte Dio sceglie dei momenti che a noi sembrano, non sembrano opportuni. Cioè, ci sembra, Dio dice, ok, adesso andate e passate, attraversate il Mar Rosso, andate nel deserto. Poi noi arriviamo davanti al Mar Rosso e il Mar Rosso è chiuso. E diciamo, boh, forse non abbiamo capito bene. Ed è una sfida comunque cogliere questo attimo, ok? Dio stabilisce i tempi, sta a noi riconoscerli e vedere quando noi dobbiamo fare i passi opportuni per attraversarlo. E così è il Giordano, e così ogni situazione. Dio ha un tempo opportuno, questo è il Kairos, e che noi dobbiamo cogliere, dobbiamo riconoscere. E Dio prepara un popolo per fare questo, prepara degli incontri, divine appointment, incontri divini, perché ci sono altre persone che fanno parte di questo percorso, ci sono delle opportunità che Dio deve cogliere. Faccio giusto un esempio, uno di quelli più importanti all'inizio della nostra vita, che stavamo cercando la volontà di Dio, non sapevamo dove andare, sapevamo che dovevamo fare una scelta, che dovevamo fare della formazione, eccetera, ok? Abbiamo deciso di andare in Svizzera. Allora la scuola di discepolato italiana era in Svizzera, abbiamo detto andiamo a fare una settimana, esponiamoci a quello che Dio vuole, vediamo cosa Dio vuole fare in questa settimana, ok? Questa è stata la prima convinzione, la prima porta aperta, senza sapere cosa Dio volesse fare, ma sapevamo che Dio aveva un appuntamento con noi, quindi abbiamo obbedito a questo primo passo. Durante questa settimana Dio ci ha fatto vedere delle cose attraverso anche un profeta, ci ha detto delle cose particolari che per noi erano straordinarie, ma non sapevamo come fossero avvenute. Siamo arrivati alla fine della settimana, stavamo per lasciare questa base nel Ticino e sentiamo bussare alla porta della nostra camera. C'era una persona che avevamo conosciuto, con cui avevamo cominciato a avere relazioni, che era parte dello staff di Gioventù in Missione, e ci apriamo la porta di questa sorella piena di gioia, illuminata come dallo Spirito di Dio, e dice: sono venuto a dirvi quello che Dio sta facendo nella mia vita e credo che questo è quello che Dio vuole per voi. Sto facendo questa scuola e Dio sta sconvolgendo la mia vita e credo che quello che Dio ha preparato per voi. Qui ci siamo trovati e dice: Signore, questa è la risposta. È quello che stavamo cercando, un'opportunità, perché volevamo servire Dio, ma ci rendevamo conto che non eravamo in grado di farlo perché non eravamo preparati. Ci avevo provato in tanti modi e ogni volta era fare un buco nell'acqua. E Dio ci ha detto questo, abbiamo detto: questo è un'opportunità, dobbiamo cogliere, vedere cosa Dio vuole fare. C'erano diversi ostacoli, c'era il lavoro, c'erano tante situazioni. Io lavoravo, dovevo prendere 3 mesi almeno di libertà dal lavoro, quindi ci sembrava un ostacolo incredibile, ma abbiamo detto: ok, Signore, Tu ci dai questa opportunità, vediamo cosa Tu sai fare. Quindi ho fatto i passi per trovarmi con l'opportunità, ho chiesto al lavoro di darmi 3 mesi di libertà, subito mi hanno detto non pensarci nemmeno, poi Dio mi ha dato un sogno in cui mi ha detto che con la sua mano potente Dio ci avrebbe lasciati andare, e in effetti sono arrivati che mi hanno concesso questi 3 mesi di libertà, malgrado tutti i problemi che c'erano nel lasciarmi andare, perché avevo un lavoro che facevo solo io, quindi mi rendevo conto che li stavo mettendo in una grossa difficoltà. Ma il giorno, e dall'altra parte stavamo aspettando una risposta anche dalla Svizzera, dove dovevamo fare questa scuola, perché stavamo facendo qualcosa che non era secondo i principi e le regole. Stavamo per entrare a fare una scuola senza averne fatto un'altra prima, che era la porta d'ingresso. Ed era quindi quasi impossibile. E il giorno, la vigilia di Natale, torno a casa del lavoro, vado nella buca e c'è la lettera di Gioventù in Missione. Dico: Signore, sono andato su, gli ho detto: Paola, leggila tu. Non ho coraggio di leggere perché temevo fosse una risposta negativa. E invece c'era scritto su questa lettera: come team di preparazione della scuola abbiamo pregato e più volte Dio ci ha detto che dobbiamo accettarvi, malgrado non avete fatto quella la scuola prima. E Dio ci ha detto più volte: c'è qualcuno che sta mettendo il bastone nella ruota perché voi non possiate venire, ma Dio vi libera da questo. Okay? E quindi e tutto si è aperto, ma queste sono le opportunità, questi sono i momenti kairos, quando Dio vuole darci la possibilità e mette tante persone in accordo nel momento giusto. E questo, quando le cose le prepara Dio, tutte le difficoltà crollano. Siamo arrivati su questa base, io non sapevo né l'inglese né il francese praticamente, e la scuola è francese e inglese, ho già raccontato un'altra volta con questa storia, pazienza, ma... E volevo tornare a casa, volevo tornare indietro, perché dico, signora, cosa stiamo facendo? Siamo diventati matti, tutti e due. Eppure abbiamo preso il coraggio, siamo andati alla base, e davanti alla base c'era una persona che ci ha accolto a braccia aperte, ed è stato uno dei nostri amici più profondi. Cioè, quando Dio vuole, apre tutte le porte davanti a noi, ma noi dobbiamo cogliere ogni occasione. Non ci fa vedere la strada, tutta la strada completa, sarebbe facile, ma noi Dio ci chiama a un cammino di fede, quindi dobbiamo fare un passo dopo l'altro, e fin tanto che Dio ci dà la soluzione. È così che è il cammino che ha fatto il popolo di Israele. Dio ha delle opportunità, dei tempi kairos che noi dobbiamo scegliere. Ci sono due esempi nel Vangelo in Luca capitolo 19. Uno è il cieco di Gerico e l'altro è Zaccheo. Sono due esempi di tempi kairos. C'è questo cieco che è cieco da molto tempo ed è seduto fuori da Gerico e Gesù sta passando. Okay? Gesù sta muovendo. C'è una finestra aperta. Questo è il tempo kairos. E lui coglie questo attimo, come si suol dire, e grida: Signore, Gesù figlio di Davide, e comincia a gridare, e Dio e Gesù lo chiama, ok, dice: vieni, che cosa vuoi che io ti faccia? Voglio vedere. E Dio lo guarisce. È stato un attimo, Gesù stava passando, c'era giusto quella finestra che lui ha colto ed è stato guarito. Poi Gesù sta di nuovo passando a Gerico e c'è un'altra persona che ha bisogno di un kairos time, un tempo kairos, ed è Zaccheo. Qualcosa lo spinge, dice: io devo vedere questo Gesù, però che era piccolo, quindi fa lo sforzo, sale su questo sicomoro, vuole vedere Gesù. E Gesù passa e sa che c'è qualcuno che sta aspettando questo tempo. E dice: Zaccheo, oggi voglio entrare in casa tua. Quindi gli dice: scendi presto, perché oggi, non domani, non dopodomani, oggi voglio entrare in casa tua. E Zaccheo scese prontamente, lo invitò a casa sua. E la sua vita è cambiata. Queste sono le opportunità, questi sono i tempi kairos. Se Zaccheo non fosse sceso da quell'albero, avrebbe perso la sua opportunità. Se il cieco non avesse gridato quel giorno, avrebbe perso l'opportunità. E chissà quando sarebbe successo un'altra volta, capite? Questi sono i tempi kairos. Quanti tempi kairos noi abbiamo perso? A volte non ci rendiamo conto di un tempo kairos. Dobbiamo essere attenti, dobbiamo cercarlo questo tempo kairos. E ho detto già un'altra volta, quando Mosè ha vissuto 40 anni nel deserto, ha visto dei pruni ardenti ogni giorno, cioè era normale in un deserto vedere un pruno che brucia per il calore. Quel giorno c'è un pruno che brucia, ma Mosè non era distratto, aveva sempre qualcosa dentro di lui, sapeva che c'era un destino per la sua vita, nonostante 40 anni, e quel giorno quel pruno non era come tutti gli altri. Quello era il suo tempo kairos. Poteva fare due cose, dire ok, è un altro come tutti gli altri, ne ho già visti di questi alberi, quindi, e andare via, avrebbe perso la sua opportunità. Ma invece si è fermato e ha visto, no, c'è qualcosa di strano in questa volta, in questo pruno, non è come tutti gli altri, perché c'è il fuoco ma non si consuma. Voglio andare a vedere perché, ed è lì che c'è il contatto con Dio. E così la vita nostra, cioè a volte siamo talmente presi da tante altre cose, che non ci accorgiamo di tutti i tempi kairos che Dio ci mette davanti. Se noi siamo solo impegnati a cercare noi stessi, i nostri bisogni, quello che noi vogliamo, non ci rendiamo conto di questo, perché Dio ha un destino per noi che non è solo soddisfare i nostri bisogni. torniamo a quello che abbiamo detto prima, cercate prima il regno di Dio e tutte le altre cose vi saranno sopraggiunte. Dobbiamo cercare il regno di Dio, dobbiamo cercare quell'opportunità che Dio ci dà, perché Dio ha una chiamata per ognuno di noi, ha un destino per ognuno di noi, ma non ci cade sulla testa. Dio ce lo propone, ci dà delle occasioni. Un altro modo di tradurre kairos è occasione, opportunità. Dio ci dà delle opportunità che dobbiamo sapere cogliere. Per cogliere dobbiamo essere attenti e cercarle. A volte siamo fatalisti. Signore, se vuoi io sono qua, vienimi a prendere. No, non funziona così. Dio ha un proposito, ma Dio ci dà delle opportunità perché vuole che siamo noi a fare il passo per entrarci. E per farlo, prima cosa, dobbiamo aspettarci dei tempi kairos. Dobbiamo essere attenti se c'è un pruno che quel giorno non brucia come tutti gli altri. E per fare quello bisogna avere un desiderio, una ricerca dentro di noi di conoscere qual è l'opportunità che Dio ha per noi. Cioè, quando Dio ci ha risposto in quel modo con questa sorella che è venuta a bussare alla nostra porta, noi stavamo disperatamente cercando un'opportunità. Era la nostra lotta per me e Paola, volevamo fare qualcosa che Dio doveva, sappiamo che Dio voleva formarci, che Dio voleva farci fare una formazione per aiutare persone e non sapevamo, c'era una ricerca. Quella sorella avrebbe potuto bussare alla porta, darci la notizia, andare a casa, tutto finito. Ma in quel momento noi eravamo aperti per capire che quella era un'opportunità che Dio ci stava dando e aveva usato questa sorella per farcela pervenire. Non è venuto né un angelo, non sono successe delle cose stravolgenti, una persona, un'amica che ci dice, penso che questo sia anche per voi, sono venuta qui apposta per dirvelo. A volte sono piccole cose, se non siamo attenti non ce ne accorgiamo, come il pruno ardente, una cosa normale in un deserto, in un tempo di calore, ok? Ma quel giorno Mosè era attento, guardava pecore tutto il giorno, ma era sempre con un'attesa, c'è un proposito nella mia vita, lo so che c'è un proposito e voglio vedere quando Dio mi aprirà questa porta. E c'è un proposito per ognuno di noi, fratelli e sorelle, e i propositi di Dio per noi non sono delle piccole cose, sono grandi cose. A volte non sembrano grandi cose, ma sono grandi cose perché Dio le ha preparate per noi, ma dobbiamo essere attenti e cogliere l'attimo. Il tempo kairos. Dio conosce i tempi e le stagioni, è Lui che coordina le cose. Nel mondo spirituale noi non vediamo cosa succede, ma è Dio che conosce il momento opportuno dove nello spirituale, nel naturale, tutto è allineato. Ed è quello l'opportunità che Lui ci dice. Dice, ora, dopo è troppo tardi, noi non sappiamo cosa succede nel mondo spirituale, i combattimenti che ci sono, come quando Daniele prega e sono passati 21 giorni per ricevere la risposta. E l'angelo dice, guarda, la risposta è partita il giorno stesso che tu hai pregato, ma ho trovato una lotta contro il principe di Persia e ci ho messo 21 giorni per farti arrivare la notizia. E Daniele non ha aspettato, non si è dato per scoraggiato, sapeva che c'era un tempo kairos, ma ha dovuto attenderlo 21 giorni. E quando forse meno se l'aspettava, l'angelo viene e gli parla. Così è per noi, ma c'era un'aspettativa. Daniele non era passivo, dice, se vuoi, Signore, vieni a cercarmi, vieni a prendermi col carrettino e mi porti tu. No, Dio ci apre delle porte, ma noi dobbiamo essere pronti a vederle. E ce ne porte aperte ce n'è per ciascuno di noi, perché noi siamo tutti figli di Dio, e Dio e noi siamo qui per un obiettivo, per uno scopo. Può cambiare la nostra vita, ci sono tanti momenti kairos. Io e Paolo ne stiamo aspettando un altro. Siamo convinti, perché Dio ci ha parlato, che c'è un altro momento kairos nella nostra vita, prima di andare. E siamo attenti. Facciamo altre cose, abbiamo dovuto fare altre cose perché abbiamo cambiato alloggio, abbiamo dovuto fare dei lavori, ma questo non ci ha distratti dal fatto che c'è qualcos'altro di più importante. Sapevamo che anche questo è nei piani di Dio, ce ne aveva parlato Dio anni fa. Ma non è questo il punto principale. Il punto principale è quello che viene dopo. E vogliamo essere attenti per questo. Amen? E a volte dobbiamo prendere, quando Dio dice che è il tempo, dobbiamo prendere anche un'iniziativa noi, non è che Dio fa tutto per noi. Dio dà l'opportunità al popolo di Israele di attraversare il Mar Rosso. E quando arrivano, il Mar Rosso è ancora là. E Mosè dice, e Gesù dice, non gridare a me. Dio dice, non gridare a me, prendi il tuo bastone, usa l'autorità che ti ho dato e il mare si aprirà. C'è una partecipazione, Dio non fa le cose da solo, ma con la nostra partecipazione. C'è un atto che dobbiamo fare, un atto di fede che dobbiamo fare, credendo che Dio lo farà. Al Giordano è la stessa cosa. Quando sono arrivati al Giordano, il Giordano era in piena e straripava da tutte le parti. Ma Dio dice, guardate all'arca, e quando i sacerdoti metteranno piede nel Giordano, quello è il Kairos time. Tempo Kairos, scusate. Non so più dove sono. Sì, sono più o meno qua, ok? Più o meno. In ogni caso, noi abbiamo attraversato il Mar Rosso quando abbiamo accettato Gesù nella nostra vita. Adesso abbiamo dei diversi Giordano da attraversare. Stiamo camminando in un destino e dobbiamo attraversare. Noi con Paolo abbiamo attraversato diversi di questi momenti. A volte Dio ci ha fatto vedere dei ponti come quelli in Amazzonia, a volte un ponte più facile, ma è sempre stato un attraversamento, ci ha parlato sempre con un attraversamento di un fiume. L'ultima volta che mi ricordo, qualcuno ci ha dato questa parola profetica e ci vedeva che attraversavamo questo fiume, il fiume era in pieno, ma c'era un ponte, non era neanche tanto grande da attraversare, ed era l'opportunità. Ok? Dio dice, farò camminare i ciechi per una via che ignorano, li guiderò per sentieri che non conoscono, cambierò davanti a loro le tenebre in luce, renderò pianeggianti i luoghi impervi. Sono queste le cose che io farò e non li abbandonerò. Dio apre, ci mette davanti a delle porte continuamente che noi dobbiamo riconoscere. Lui fa la nostra breccia, Lui apre delle porte, delle opportunità. Noi dobbiamo riconoscerle e dobbiamo passare attraverso queste situazioni. Gesù ha affrontato... Sì. C'è un aspetto importante, anche perché Dio agisca. Noi dobbiamo... Gesù ci ha insegnato una preghiera, Padre nostro che sei nei cieli, ok? E questo non è solo una preghiera così da ripetere, è qualcosa che richiama la volontà di Dio nella nostra vita. Quando Dio è intervenuto per liberare il popolo dall'Egitto, il popolo non era passivo aspettando che un giorno gli cascasse sulla testa, ma dice qui in Esodo, dice, ho visto l'afflizione del mio popolo che è in Egitto e ho udito il grido che gli strappano i suoi oppressori e sono sceso per liberarlo. Il popolo stava gridando, non stava aspettando, sono qua, ma si rendeva conto di essere in una condizione di schiavitù quando la loro chiamata era quella di possedere un territorio, di essere il popolo di Dio che aveva un obiettivo, uno scopo, e usciva da loro questo grido costante e Dio dice ho udito e sono sceso per liberarlo. Non so se Dio sente il nostro grido. Stiamo gridando a Dio perché vogliamo entrare pienamente in quello che Lui è per noi, no, non per noi stessi. Perché Dio ha uno scopo in questo mondo, ognuno di noi ha uno scopo e dobbiamo compierlo. Non è uguale per tutti. Ognuno di noi ha una chiamata e un obiettivo. Il fatto è che tutti insieme collaboriamo allo stesso progetto, ma ognuno di noi dobbiamo essere convinti nel nostro cuore che c'è questa chiamata di Dio, questa opportunità di Dio, e dobbiamo gridare perché c'è qualcuno che non vuole che ci entriamo. Questa è la lotta spirituale. C'è un'opposizione continua, il nemico non vuole che entriamo in questo. Ma c'è una cosa che muove il dito di Dio e che noi gridiamo perché vogliamo entrare in quello che Dio ha per noi. E Dio non è sordo e quando sente questo grido Lui ci risponde. Lo so perché per esperienza l'ho vissuto tanti anni fa. Dio ha sentito il mio grido, il nostro grido con Paola, e Dio ci ha aperto delle porte, delle strade. Ma se non sente il nostro grido, non è perché Lui non vuole farlo, ma perché vuole la nostra collaborazione, vuole che noi siamo convinti, vuole che noi siamo determinati a entrare in quello per cui Gesù ci ha salvati. Non ci ha salvati solo per andare in cielo, Ci ha salvati perché Dio ha un obiettivo in questo mondo, perché Lui vuole agire attraverso di noi e tante cose non succedono perché non siamo disposti a farlo. Tanti progetti di Dio cadono nel vuoto perché noi non ascoltiamo e non gli permettiamo di compierli attraverso di noi. Certo, Dio può cercare qualcun altro. Ricordo sempre Catherine Kuhlman, che aveva questo dono di guarigione incredibile, e lei ha detto: io sono, non so, la quinta o la sesta scelta di Dio perché altri non hanno risposto. E Dio ha chiamato me. Ma ce n'erano altri prima di me che dovevano fare questa strada, ma non hanno ascoltato, non hanno risposto. Altri servitori di Dio hanno detto la stessa cosa. Certo, Dio può cercare qualcun altro, ma noi possiamo perdere il nostro destino. È la nostra, l'obiettivo, lo scopo per cui Dio ci ha creati. Non ci ha creati solo per andare in cielo. In effetti all'inizio non era questa l'idea. Era quella di vivere su questa terra e di prendere possessione di questa terra. E un giorno ritorneremo nuovi cieli, nuova terra. Ma Dio ci ha creati, quindi Dio ci ha creati per uno scopo preciso. E la più grande adorazione che possiamo dare a Dio non è tanto cantare a Lui, ma è di dargli l'opportunità di fare attraverso di noi quella che è la sua volontà. Questa è la più grande adorazione. Possiamo cantare fino a squarciarci la gola. Ma quello che Dio si aspetta da noi è che noi gli offriamo la nostra vita e gli diciamo: Signore, fai di noi quello che Tu vuoi, quello che Tu hai già determinato per noi. Signore, Dio è pronto ad abbattere delle porte, Dio è pronto ed ha pronto delle riserve per noi incredibili. Dio ha preparato già per ognuno di noi una diga di benedizioni che Lui ha accumulato e accumula nel tempo. Ma queste benedizioni, se rimangono dietro la diga, non portano molto vantaggio. Dio vuole che noi arriviamo a un momento in cui questa diga si rompe e tutto quello che Lui ha preparato per noi si libera attraverso di noi. Dice: ha fatto irruzione tra i miei nemici come un diluvio impetuoso. Wow. Se noi permettessimo a Dio di fare questa breccia nella diga che ha preparato per noi, parlo per me il primo, non so cosa vedremmo compiersi in questa nazione. Amen. Dio ha delle porte che ha aperto davanti a noi, ma dobbiamo permettere a Dio di aprirle. Dobbiamo dargli l'opportunità di farlo. Dio apre delle porte e dobbiamo vederle. A volte non le vediamo, per questo che dobbiamo chiedere a Dio: Signore, apri i nostri occhi, Signore, come ha fatto Eliseo con il servo. Signore, fagli vedere, apri gli occhi, fa che veda qual è la situazione reale. Sì, ci sono nemici circondati, ma fa vedere loro cosa sta succedendo nel mondo spirituale. E Dio apre gli occhi al servo e vede tutto un esercito di Dio tutto intorno, sui monti intorno, e dice: wow, questa è la realtà. Abbiamo bisogno di avere gli occhi aperti. A volte la strada che Dio ci ha da darci è una strada stretta. Gesù l'ha detto: la strada per il regno è una strada stretta. E dobbiamo passare attraverso quella. E quando siamo una strada stretta, è un po' come, vi ricordate, come si chiamava, il profeta dell'Asida, mi sconfondo sempre con uno, con Balaam. Si è trovato in questa strettoia. A volte è una strettoia. Possiamo scegliere di andare indietro o di andare avanti. Se andiamo avanti dobbiamo passare una porta stretta. Dice, parla come il cammello che deve passare per la crona di un ago. La crona di un ago in effetti era una porta stretta in cui il cammello poteva solo entrare se era scarico di tutti i pesi che aveva portato fino lì. Dobbiamo lasciare dietro tutte le altre cose. La porta è stretta. Non possiamo portarci dietro quello che noi vogliamo, possiamo portarci dietro solo quello che Dio vuole per noi. E dobbiamo scegliere quell'opportunità. Di quale breccia abbiamo bisogno noi oggi? Quale breccia hai bisogno tu? Che tu sai che Dio ha qualcosa per te, che Dio ha qualcosa per me, e ci aspettiamo questa breccia, ci aspettiamo di vederla. Noi, io e Paola, stiamo aspettando questa breccia. Abbiamo gli occhi aperti e le orecchie aperte e stiamo aspettando, perché c'è un momento in cui Dio dice: ora, 3 giorni, preparatevi. Tra 3 giorni, non ce lo dice 30 anni prima. 30 anni prima dice che ha un progetto. Ma 3 giorni prima ti dice quando avviene. In quel momento dobbiamo prepararci per passare. Quella è l'opportunità. Se voi aspettate un pullman, il pullman passa solo in un tempo kairos. O salite quando apre la porta o l'avete perso. Questo è il tempo kairos che Dio ha per noi. E dobbiamo fare dei passi per essere pronti. Abbiamo chiesto perdono, abbiamo perdonato, abbiamo chiesto perdono a Dio per quello che le offese che abbiamo fatto a Lui. Siamo pronti a prendere l'occasione, carpe diem, come si dice. Allora, se noi siamo pronti, Dio aprirà questa breccia. E in quel momento opportuno noi possiamo attraversarla e entrare nel destino che Lui ha per noi. Abbiamo bisogno anche noi, come il servo di Eliseo, di vedere questa breccia davanti a noi. Tante volte la breccia inizia dentro di noi, non fuori di noi. La breccia è dentro di noi perché nei nostri pensieri non siamo pronti o non abbiamo la prospettiva giusta. Quindi Dio deve fare prima una breccia nei nostri pensieri, nelle nostre convinzioni, cambiare la nostra mentalità. Per questo Gesù dice che dobbiamo cambiare mentalità per conoscere la volontà di Dio. Dobbiamo entrare nel modo di pensare di Dio, permettere che anche la nostra mente, le nostre emozioni, la nostra volontà si allineino con Lui, e a quel punto noi possiamo vedere che c'è una breccia davanti a noi. È una trasformazione che prima deve fare dentro di noi, è una breccia che deve fare nei nostri pensieri, nelle nostre convinzioni, nei nostri dubbi, nella nostra incredulità. E poi ci farà vedere la breccia che è davanti a noi, perché noi possiamo questa opportunità. E quando la vediamo che c'è questa opportunità, Dio si aspetta anche, come ho detto prima, che noi gridiamo a Lui. O se tarda, se sentiamo che Dio sta tardando, almeno dal nostro punto di vista, quello è il momento di gridare, quello è il momento di digiunare, quello è il momento di lottare, perché il tempo di Dio, perché l'appuntamento possa venire, capite? Cioè, non possiamo vivere in un modo passivo, devo terminare. Non possiamo vivere in un modo passivo aspettando che ci cadano addosso le cose. È un po' la nostra mentalità italiana a volte. Se Dio vuole non è il modo che Dio ci dice, no, Dio vuole. Dio vuole, ha già predisposto. Se noi siamo qua su questa terra è perché Dio vuole, ha una volontà per noi, quindi inutile che diciamo se Dio vuole, non esiste se Dio vuole. Dio vuole, ha mandato Gesù sulla croce per rendere possibile quello che Lui vuole, perché Lui vuole, quello è sicuro, vuole fare delle cose attraverso di noi. Quindi non c'è dubbio sulla sua volontà. Noi non siamo qua per farci una passeggiata, noi siamo qua perché Dio ha un obiettivo per noi. Ma dobbiamo volerlo e gridare per averlo, perché questo è il più grande motivo per cui noi siamo su questa terra. Vivere il destino di Dio è il più grande motivo che noi abbiamo per essere qui. E Dio ha un destino che è comune a tutta la Chiesa, ma in questo ha un destino che è vero per ognuno di noi. Come noi agiamo? Quale atteggiamento siamo in questi giorni? Dio vuole fare delle brecce in tutta la nostra vita, vuole fare delle brecce in tutti gli aspetti della nostra vita, nelle nostre malattie, nel nostro lavoro, nelle nostre finanze. Dio è disposto a fare tutti questi tipi di brecce, ma si aspetta che noi siamo pronti per la breccia più importante. Signore, che la Tua volontà sia fatta sulla terra come è fatta nel cielo. Questo è il nostro accordo. Allinearsi vuol dire: Signore, sono pronto che la Tua volontà sia fatta in me sulla terra come è già stabilita nel cielo. Quando noi siamo nati non è che Dio ha dovuto pensare, ma cosa ne faccio di questo o di questo? No, aveva già un progetto, per questo che siamo qua. E abbiamo il dovere, non solo il diritto, di dare l'opportunità a Dio di farlo. Amen? Dio vuole fare delle brecce, anche questa mattina Dio vuole fare delle brecce. Se noi apriamo il nostro cuore a Dio e dire: Signore, sono qua, fai di me quello che Tu vuoi, sono qua per Te, sono qua per il Tuo obiettivo. Ci sono delle difficoltà nella mia vita, ci sono delle lotte, Signore, le metto davanti a Te. Tu vieni e fai la breccia. Tu sei il Signore delle brecce. Amen? Allora possiamo fare questo. se questa è la convinzione del nostro cuore, se noi siamo disposti per Lui, Dio è disposto a fare queste brecce, a portare guarigione, a portare liberazione a tutti i livelli, perché noi possiamo camminare ed entrare in questo cammino, non per farci la nostra vita. Oh, Dio è un Dio di grazia, cioè non è che Dio non ci può guarire perché ci ama, ci guarisce, ci apre delle porte perché ci ama, certo, ma c'è un obiettivo più grande che deve spingerci a cercare guarigione, liberazione da tutti gli aspetti, che sia fisico, che sia spirituale, che sia finanziario. Cioè Dio è in grado di aprire e di sfondare delle porte di acciaio, non ha nessun problema Lui di aprirle. Amen? Come rispondiamo questa mattina a Dio? Signore, quanti di noi hanno dei bisogni di una breccia da parte di Dio? Cioè, chi non li ha, voglio dire. Ma quanti di noi siamo disposti a dire, Signore, voglio questa breccia perché voglio fare la Tua volontà. Voglio adempiere la chiamata, il destino che Tu hai per noi nella mia vita. Questo è l'obiettivo, Dio è disposto a fare tutte le altre cose. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio, vuol dire questo, e tutte le altre cose vi saranno date in più. Quando noi scegliamo di camminare attraverso questa opportunità, Dio è in grado di fare tutti i miracoli di questo, che siano necessari. L'abbiamo visto nella nostra vita anche, in tutti questi anni che abbiamo cercato di camminare per fare la Sua volontà. Dio è in grado di spostare le montagne, pur di permettere che noi entriamo nella Sua volontà. È lì che Dio agisce. Non è perché noi stiamo bene. Sì, Dio vuole, ci ama. Ma la Sua benedizione è quando noi siamo allineati con Lui. Quanti di noi vogliamo rispondere a Dio questa mattina e dire, Signore, Tu conosci quante brecce ho bisogno della mia vita, ma questa mattina voglio dirti, prima di tutto, che Tu fai una breccia nel mio cuore, che Tu fai una breccia nei miei pensieri, affinché io possa allinearmi con Te. Non che Tu ti allinei a me, ma noi che dobbiamo allinearci. Amen? Allora, se questo vogliamo, possiamo alzarci in piedi, preghiamo, perché Dio è il Dio delle brecce, Dio è colui che fa la breccia davanti a noi, per Lui non ha nessun problema, come per il popolo di Israele. Se noi diciamo sì, Lui è in grado di far cadere le mura di Gerico senza che noi facciamo altro che girare intorno al problema, come ha fatto il popolo di Israele. Non ha nessun problema per questo, Signore, se noi siamo disposti a fare la Sua strada. A volte ci chiede di fare delle cose forse che ci sembrano ai nostri occhi stupide, come girare intorno alle mura 7 giorni e urlare, suonare le trombe, ma che senso ha, Signore? Ma se Dio ci dice questa è la strada, per quanto sembra a noi stupida secondo il nostro ragionamento, questo non è il nostro problema. Il nostro problema è fare quello che Lui ci chiede di fare. Ci sono delle scelte impossibili che dobbiamo fare nella nostra vita. Ma quando abbiamo la convinzione di Dio, le possiamo fare e Dio ci viene incontro. Amen? Okay, Signore, grazie, perché quello che abbiamo detto questa mattina vale per ognuno di noi che siamo qui. Nessuno è escluso. Cioè, se noi siamo riscattati dal sangue di Gesù, Tu l'hai fatto perché non solo per salvare le nostre anime dall'inferno, ma l'hai fatto per liberarci, perché noi possiamo adempiere la Tua volontà, il Tuo destino su questa terra e specialmente in questo tempo. Cioè, siamo alla fine dei tempi. Signore, Tu hai bisogno di un popolo che si leva in questo momento. Padre, abbiamo detto prima, se Tu vuoi benedire questa nazione, Signore, vuoi fare una breccia spirituale in questa nazione, ma Tu hai bisogno di un esercito che cammina con Te, Signore, e noi siamo quell'esercito. Padre, ti prego che Tu possa darci questa convinzione questa mattina nel nostro cuore, che c'è una chiamata specifica per ognuno di noi, nessuno escluso. Ognuno di noi è qui perché ha un obiettivo, perché ha uno scopo, il Tuo, non il nostro, Signore. E se noi ci occupiamo del Tuo, Tu ti preoccupi di tutti gli altri bisogni. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte le altre cose vi saranno date in più. Noi sono 40 anni che abbiamo mollato tutto. Non ci è mai mancato nulla. Anzi, a volte siamo stati nell'abbondanza. Al di là di quello che noi pensavamo e che possiamo aver lasciato, 2 buoni lavori, risorse economiche, diciamo stare, ma Dio non ci ha mai fatto mancare niente, è andato sempre al di là delle nostre aspettative, sempre al di là. Ma è Dio è vero, è certo. Cercate prima il regno di Dio, la sua giustizia, il suo destino per noi e tutte le altre cose, lui saprà darcele. Padre, ti chiedo che tu possa togliere da ognuno di noi la paura, Signore, la paura di perdere qualcosa della nostra vita, la paura che non ce la faremo, la paura di questo, anche di fronte a questo tempo di crisi. Signore, è vero, Signore, non è facile pensare, ma tu sei un Dio che sei in grado di farci passare attraverso queste situazioni, come hai fatto per il popolo di Israele, come hai fatto per il tuo popolo tante volte, Signore. Non è un tuo problema quello di farci passare attraverso un tempo come questo e di darci e di sovvenire ai nostri bisogni, alle nostre mancanze. Tu sai come farlo, come hai fatto con Elia, cioè come hai fatto il tuo popolo nel deserto, li hai nutriti ogni giorno, non è mai mancato nulla, non si sono nemmeno consumati i calzari, non si sono nemmeno consumati i vestiti per 40 anni, Signore. Se l'hai fatto allora, noi oggi siamo in Gesù e molto di più da darci ancora oggi, perché siamo i riscattati. Ma siamo noi pronti per questo, siamo noi disposti. Padre, tu sei disposto a darci ogni cosa, a guarirci, a sanarci, a benedirci in tutti i modi, purché possiamo compiere il destino che tu hai per noi. Padre, ti chiedo per ognuno di noi questa mattina, perché tu tocchi il nostro cuore, Signore, in un modo nuovo, mio per primo, Signore. Siamo di nuovo davanti a una sfida da un po' con Paolo, se ne stiamo gridando a te, e sappiamo che c'è una strada che tu hai preparato, c'è una strada nel deserto che è aperta, Signore. Ci sono le risorse, ogni cosa che tu hai, ed è vero per ciascuno di noi, nessuno escluso. Siamo tutti figli e figlie di Dio, con lo stesso valore, con lo stesso interesse per Lui. Non c'è nessuno di prima o seconda categoria, siamo tutti della stessa categoria, dei riscattati per il sangue di Gesù. Quindi Dio può farlo per ognuno di noi, può fare dei miracoli incredibili, come abbiamo visto anche nella nostra vita, di tutti i tipi, purché noi camminiamo nella strada che ha per noi. Grazie, Signore, perché tu sei un Dio fedele, quello che è la tua parola è vera e certa, Signore. E ti chiedo per ognuno di noi, anche questa mattina, Signore, che tu compi i tuoi miracoli questa mattina, che tu ci mostri la realtà della tua fedeltà, che tu sei in grado di andare al di là di ogni difficoltà. Mostracelo, Signore, come l'hai mostrato a Gesù anche tu quando tu eri su questa terra. Per te tutto è possibile. Mostraci, dacci una prova ancora questa mattina, se vogliamo dire, dacci un digustare questa realtà, in modo che possiamo acquisire fiducia in te, Signore, e lasciarti fare, permetterti di fare la tua volontà nella nostra vita. Padre, io te lo chiedo per me, perché anche per me, Paolo, in questo periodo, stiamo cercando la tua strada in questo tempo, a volte siamo scoraggiati, a volte siamo appesantiti, Signore, abbiamo bisogno di te, Signore. Facci vedere questa realtà, dacci ancora un incoraggiamento, ognuno di noi questa mattina, Signore, se abbiamo bisogno di guarigione, se abbiamo bisogno di una benedizione particolare, anche a livello finanziario, come ha detto Marco prima, mostraci che tu sei in grado di provvedere, come tu ce l'hai fatto vedere la nostra vita. Incoraggiaci, Signore, ma non in un modo solo per il nostro benessere, ma che possiamo capire che ci stai incoraggiando a entrare in questo cammino in cui farti fiducia, che tu sei in grado di portarci là dove tu, quel luogo, quel posto, quel posizionamento che tu hai preparato per noi, sia individualmente, sia come popolo, Padre. Vieni questa mattina e dacci un segno, Signore, di questa tua disponibilità. Ognuno di noi ha dei bisogni questa mattina. Ti chiedo, vieni e rispondi. Facci vedere che sei un Dio fedele, che se lo fai oggi lo farai per tutto il cammino che tu ci chiedi di fare. Se lo fai oggi lo farai per tutto il resto del cammino, se noi siamo disposti a compiere e a lasciare tutto per quello. Se cercate prima il regno e la giustizia di Dio, e tutte le altre cose vi saranno date in sovrappiù. Grazie, Padre, perché sei un Dio fedele, e posso dirlo, se dopo tutti questi anni sei un Dio fedele e non sei mai mancato alle tue promesse. Ed è questo è vero per ognuno dei tuoi figli, non ci sono figli minori, siamo tutti allo stesso livello, con gli stessi diritti. E Padre, ti chiedo che veramente la tua benedizione di Padre scenda questa mattina su ognuno di noi, che tu ci dai un segno della tua fedeltà, Signore, della tua disponibilità, affinché siamo tutti incoraggiati, Signore, e prendiamo questo cammino insieme, come il popolo di Israele, che marciarono tutti davanti all'arca, e tutti entrarono nella terra promessa, nessuno escluso, Padre, nel nome di Gesù. Amen.
Ecco. Amen. Ho aspettato un attimo, non è un problema, facciamolo anche dopo. Pochi momenti ancora. Non so cosa avete chiesto voi, ma io vedevo la città e ho detto: Signore, fai una breccia in questa città. Abbiamo qualche milione di persone che aspettano, ma se non si crea una breccia le persone rimarranno nella stessa condizione e andranno all'inferno. Il Signore mi ha detto questo: prima crea una breccia, io voglio prima creare una breccia in te, affinché tu possa essere una persona pronta per entrare. Come disse, fra 3 giorni, c'è una preparazione, c'è una decisione, cari. Noi non possiamo più perdere tempo. Tempo è breve, finito. Sento proprio veramente che è sfuggito il tempo. Ma il tempo Kairos non è finito, perché Dio può fare molto in un attimo. Tutto quello che non abbiamo potuto fare noi con tutti i nostri sforzi, al momento che si crea la sua volontà, una breccia in noi, Dio ci potrà usare e farà una breccia anche in questa città. Noi dobbiamo rendere conto a Dio della nostra città di Torino. E io credo che sia importante questo, che ci sia una breccia nella nostra vita perché Dio possa portare guarigione, liberazione, forza, coraggio, essere preparati, perché il mondo sta aspettando e non possiamo andare a dire: Dio può fare qualcosa per te. Dio vuole fare qualcosa per te e noi possiamo dire: nel nome di Gesù, ora sii libero. Che Dio ha messo nella nostra bocca una parola creativa per cambiare la natura nella nostra città e anche nella nostra nazione. Amen. Perciò è importante che noi possiamo essere disponibili per permettere a Dio di creare una breccia in noi e non vivere in una maniera superficiale la fede. Ci vuole di più, cari. Amen. Perciò permettiamo a Dio questa possibilità che Lui ci dà di fare una breccia in noi, guarire i nostri cuori, essere come Lui. Che noi dobbiamo non solo assomigliare a Lui, no? Ma dobbiamo essere come Dio. Dio ha messo nella nostra bocca la sua natura, la sua creatività, e noi possiamo farlo questo. Ma questo deve avvenire prima. Quando prima avviene questo, prima tutto avviene. Amen. Alziamo le nostre mani. Padre, vogliamo ringraziarti, Signore, ancora questa mattina. Tu hai voluto incoraggiarci, Signore, con la tua presenza, con la lode, con la tua parola, Signore, con la rivelazione. Signore, vogliamo rimanere fermi in questo periodo e permettere a te di fare quell'opera compiuta nella nostra vita. Padre, nel nome di Gesù, ti chiediamo per ognuno di noi, per questa chiesa, per questa città, per questa nazione, per la nostra Europa, Signore. Io dico amen, Signore, che tu possa usarci in modo meraviglioso e straordinario. Tu prendi le cose che non sono per farle diventare cose che sono. Così è anche per questa città, per questa nazione, vista come la Cenerentola, Signore, del mondo, perché abbiamo tanti problemi. Ma grazie, Signore, perché tu non stai cercando persone capaci, ma tu stai cercando persone che si arrendono a te affinché sia fatta la tua volontà. Grazie, Padre. Benediciamo tuo servo Paolo, Paola. Benediciamo le nostre vite, le nostre case, le nostre famiglie, nel nome di Gesù. Amen. Amen, amen, amen.